perché a quanto pare la fase in cui chi ha collaborato con la dittatura argentina, che dal 73 all'83 ha imperversato in quella nazione, adesso comincia a pagare i conti dopo 40 anni, dopo oltre 40 anni, sì, ok. Ma è interessante un po' fare i conti con il passato, un po' fare i conti con quello che è la classe operaia, quello che è rimasta degli operai Ford che venivano sfruttati, che magari si sono fidati di un sindacato giallo un po' morbido durante la dittatura, quando nel giardino della Ford venivano le peggiori torture. Infatti un ex operaio dichiara: in questo luogo, nel giardino della Ford argentina, avvenivano sequestri e torture durante la dittatura civico-militare. Ecco. Per meglio sviscerare la matassa che lega il passato al presente e lo proietta verso il futuro, in questa fase in cui i nodi al pettine vengono fuori della ex dittatura argentina, abbiamo i nostri microfoni Enrico dalla Francia. Buonasera Enrico.
Ciao Enrico, effettivamente dalla Francia, da poco ritornato dall'Argentina.
Sì, insomma, giusto il tempo di fare.
Giusto per fare il consiglio in solidarietà con voi in Italia, insomma. Sì, allora, se mi permetti una piccola correzione, hai detto dal 73 all'83, no, il colpo di Stato è stato il 24 marzo del 76, però visto che tu hai parlato del 73, è bene di parlarne, insomma, ecco, cosa è successo nel 73, perché di fatto comincia nel 73. Nel 73 arriva al potere un governo, cioè diciamo il colpo di Stato che è stato fatto nel 68, se la memoria è buona, contro Perón, però non se ne va via, se ne va in Spagna. C'è un governo militare, civil-militare, ma che va di peggio in peggio. Ci sono le elezioni del 73 senza Perón, viene eletto Campora, che però era il braccio destro di Perón, e Perón per cui torna nel 73. Allora, è interessante comprendere una cosa: nel 73, quando Perón ritorna, c'è una grande manifestazione all'aeroporto di Buenos Aires, il grande aeroporto che sta all'esterno, la ELSA, che sta all'esterno di Buenos Aires, ma di fatto però non arriva a questo aeroporto, ma arriva all'altro aeroporto, che è quello che si trova vicino al quartiere ricco, e cioè al quartiere di Palermo, cioè praticamente quasi in centro città, sul fiume Rio della Plata. Ecco. E invece tutta la popolazione, insomma, e soprattutto le organizzazioni peroniste di sinistra che si trovano lì, sono l'esca di una strage che viene praticata effettivamente dalle tendenze peroniste di estrema destra, e che ammazzano più di 30 persone. Ecco. Cioè, bisogna capire il peronismo, già in queste quattro parole che vi dico, capire che il peronismo va dall'estrema sinistra in Montoneros, che era l'organizzazione armata del peronismo, all'estrema destra, che sono le 3A praticamente, fatte anche loro dal peronismo. Le 3A vengono create nel 73 da un ministro che del governo, per cui di Perón, il governo di Perón, e fa un patto effettivamente con le forze armate, perché le forze armate reprimono di fatto l'altra ala del peronismo, che era l'ala Montonero, cioè anche a altre organizzazioni, in particolare una, l'ERP, che era una sezione poi dello stesso Montonero, insomma, ecco. Per cui di fatto la repressione, per quello che ci tutti conti fatti, la tua data del 73 non è male. Qui nel 73 e nel 74 la repressione già inizia con le 3A a reprimere effettivamente, da una parte effettivamente le organizzazioni armate della sinistra, ma anche effettivamente le lotte sindacali e tutto questo. Ecco. Nel 75 questa cosa avanza ancora di più, a tal punto che effettivamente si firmano, dopo la morte di Perón muore nel 74, mi sembra, cioè appena un poco dopo, qualche mese dopo essere ritornato, il governo, c'è un presidente più la moglie, la seconda moglie, Evita, Isabella, Evita era stata la prima, Isabella, che diventano di fatto presidente e vicepresidente, e che nel 75 firmano un accordo per incentivare la repressione, firmano un accordo, allora ne parlo perché c'è un legame con quello che poi ne parleremo dopo, dei generali del Corpo di Stato. Firmano un accordo con l'esercito, che come dicevo prima già comunque era involucrato attraverso un'organizzazione clandestina che era stata creata ad hoc per reprimere, ma lì invece c'è proprio un accordo che è firmato con il governo di Isabella Perón, di annichilare, per utilizzare le parole, che vuol dire eliminare, ma eliminare l'azione dei sovversivi. Questo documento sarà cambiato dopo, quando arrivano i processi, e fanno i generali nei primi, tentativi di processarli, queste cose qui, insomma, a partire dall'83, quando poi perdono, cioè nell'82 hanno perso la guerra con le Malouine, e nell'83 passano il governo effettivamente ai civili. Ecco, cambiano e dicono di eliminare i sovversivi, non l'azione sovversiva. Ecco, per cui giustificano la loro azione a posteriori sul fatto che era stato un mandato del governo civile che le aveva dato come ordine di eliminare tutti i sovversivi. Ecco, c'è una piccola differenza semantica che non è però da poco, insomma.
Certo.
Ciò non toglie che, anche se fosse stato scritto che era eliminare i sovversivi, la disparizione forzata, le uccisioni senza processo non sono comunque legate, insomma, ecco. Ecco, però ecco, arriviamo effettivamente alla caduta della dittatura a partire dall'83 con Alfonsino. Boh, andiamo rapidi, veniamo al periodo in cui cominciano effettivamente i processi. Dobbiamo sapere che in 83, già nel mese di maggio dell'83, c'è una prima manifestazione, va che non c'è ancora il governo civile, c'è una prima manifestazione effettivamente per il desaparecido fatto dalle madri, le madri che nascono praticamente dal primo giorno, quasi si potrebbe dire, se non dal primo giorno, ma quasi, insomma, nascono nello stesso 76, il momento della dittatura, nascono come prima e unica opposizione effettivamente alla dittatura. Pagheranno caro perché ci sono molte desaparecido anche fra le madri, però ecco, fanno la prima manifestazione, la fanno nel mese di maggio dell'83 con 40.000 persone che protestano per sapere dove sono finiti tutti questi desaparecido. Allora, 40.000 potrebbe essere tanto, vuol dire che sono gli stessi numeri, uno per ogni desaparecido, se così si può dire, però sono anche pochi perché c'è ancora il governo militare e si ha effettivamente paura, insomma. Sarà soltanto dopo, c'è stato un tentativo di amnistia. Allora, bisogna sapere che chi ha scritto il primo documento, il primo progetto di legge per amnistiare effettivamente tutti i generali per tutto quello che avevano fatto, è la Chiesa. Ecco, la Chiesa che da una parte ha scritto in modo chiaro, nero su bianco, che appoggiava effettivamente, bon, sarebbe molto lungo a dirlo, ma che appoggiava l'agire dei generali, per cui lo ha appoggiato e l'ha detto chiaramente, insomma, e varie volte sono anche stati vescovi che hanno utilizzato le loro informazioni nelle confessioni per denunciare quelli che poi diventeranno desaparecido. Le stesse madri all'inizio si sono confidate, sono andate a parlare effettivamente con i vari vescovi, fra cui il vescovo di Buenos Aires, il quale ha poi passato, cioè teneva, questo vescovo teneva un repertorio, perché poi l'ha passato effettivamente ai generali, insomma, cioè, per cui ecco, erano innescati dall'inizio e fino in fondo, e saranno loro a proporre la prima lettura, cioè la prima proposizione di legge di amnistia per i generali, insomma. Parlo di questo perché se veniamo a quella tematica che di cui tu hai parlato, cioè dei processi contro gli industriali, ecco, questo processo di cui tu parli rientra in quella che si potrebbe dire la seconda fase, nel senso che la prima fase dei processi, le madri della Plaza de Mayo, avevano messo l'accento sui torsionari, cioè sui generali, sui carabinieri, sui poliziotti, sulle bande armate organizzate dall'esercito, ovviamente, che hanno compiuto le torture, che hanno compiuto gli assassini, che hanno fatto sparire gente, queste cose qui. Poi però 7 o 8 anni fa, all'occasione della famosa marcia del giovedì, perché era il giovedì, ancora oggi continuano queste marce, ecco, 8 anni fa hanno lanciato l'apertura dei processi contro quelli che ne hanno approfittato di questa cosa qui, per cui come testimonia questo processo contro tutto il potere economico che ha tirato profitto effettivamente di questa situazione, ma che anche, non solo ha tirato profitto, ma che ha anche collaborato dando effettivamente i nomi degli operai che erano sindacalizzati, che
esatto,
non so, che se, tale altra organizzazione, o che siano operai, che siano contadini, o che siano altre cose. Insomma, che siano,
sì, infatti, se da una parte, come dicevi, c'è la Chiesa che spiffera, insomma, le orecchie giuste. Per tracciare il percorso che va dalle madri fino ai figli che sono studenti probabilmente, dall'altra ci sono i poteri forti industriali, i dirigenti industriali che ovviamente reprimono l'avanzare della classe operaia, che in quel periodo era abbastanza caldo, insomma, a livello internazionale, verso la condanna, e anche ospitava gli stessi luoghi di tortura, perché sappiamo bene che più di una fabbrica Ford, in questo caso che stiamo parlando del processo Ford, ospitava luoghi come
luoghi dove evidentemente la gente era torturata, insomma, c'erano comunque i primi interrogatori, così.
Esatto.
Sì, hanno collaborato. Non a caso il primo film che è arrivato in Europa sul problema della dittatura non parla di generali, ma parla di industriali. È un film che parla della dittatura, ma parla soprattutto dei bambini, si chiama arrivò verso la fine degli anni '80 in Europa, in Italia, mi ricordo anche in Francia, e si chiamava La storia ufficiale, ed è la storia effettivamente di un bambino che è stato di cui i genitori sono stati, cioè la madre è stata uccisa, e che verrà dato a un industriale che collaborava con la dittatura. Ecco, per cui questo legame a diversi livelli, prima di tutto da un punto di vista economico, ma anche proprio da un punto di vista materiale, perché questa parla di una coppia, di una coppia di cui lei è una professoressa universitaria, lui è un industriale, e lei non può avere figlie, per cui il marito molto gentilmente un giorno gli porta una bella bambina a casa e dice: guarda, l'hanno trovata le suore, cosa che era vera, perché i carabinieri in generale passavano alle suore, poi le suore le davano o le vendevano effettivamente a delle persone ricche che potevano permettersi effettivamente di comprarle. Insomma, ecco. Il legame anche proprio nella cultura, nella storia dell'Argentina, questo legame fra dittatura, repressione, desaparecidos e mondo economico era più che presente, insomma. E come dicevo, 7-8 anni fa le madri hanno lanciato questa seconda fase che riguarda anche effettivamente i preti.
Già.
Fino adesso non ci sono stati molti vescovi che sono finiti in galera.
Beh, ci potrebbe essere il vescovo eccellente, il Papa stesso, insomma, che quanto pare.
Papa, non bisogna dimenticare che il Papa era stato il vescovo di Monasteris a un certo periodo, che non gli avevano passato i nomi di desaparecido, ma gli avevano passato i nomi dei desaparecido preti.
Sì. Tra cui c'era un gesuita, insomma, mi sa.
Però non è mai nessuno mai è rivenuto di questi preti.
Già. Dicevamo, quindi, la seconda fase.
Ecco, siamo alla seconda fase. Ecco, per cui adesso ci sono ancora processi contro effettivamente dei generali, ma ci sono soprattutto sono iniziati effettivamente. C'è stata una fase di 4 anni in cui non è avanzato niente, tutto era stato bloccato perché Magri effettivamente aveva ostacolato tutte per la continuazione dei processi contro dei processi in direzione dei generali e contro anche gli altri imputati, però adesso sta riprendendo, insomma, anche se visto la pandemia e tutte queste cose qui e tutto è ribloccato di nuovo. È interessante di vedere come ha reagito per esempio Magri dopo 12 anni insomma di governo, dove era stata appoggiata anche dal governo tutte le procedure praticamente contro i generali e contro anche dei poteri economici. Tutto è stato praticamente bloccato 4 anni e Magri aveva anche osato proporre, no, aveva usato a proposito di liberarli, però c'è stato subito di liberare i generali che avevano già fatto, c'è stato subito qualche opposizione. Allora aveva proposto, tenete bene, aveva proposto che per i generali che avevano già fatto un certo numero di anni, gli anni vanno e ciò che permetteva effettivamente di poter utilizzare poi la liberazione condizionale, insomma, ecco.
Una specie di indulto, una specie
ecco,
di
c'è stato un vero e proprio sollevamento popolare che ha fatto che ha dovuto far marcia indietro. Però per dare un'idea, ecco, Magri, che è uno degli uomini più ricchi dell'Argentina, il più grosso azionista della Shell e di altre imprese, che poi ha indebitato effettivamente l'Argentina, aveva fatto vedere in modo molto, molto chiaro effettivamente il legame fra i poteri economici e la dittatura, insomma, ecco, perché sì. Visto che era arrivato al potere per caso o per sbaglio, voleva subito aiutare effettivamente i generali che avevano governato per 7 anni, insomma, ecco.
Quindi questa condanna
adesso c'è stato questo primo processo, ce ne sono altri in corso, però ecco, diciamo adesso tutto è un po' bloccato. Dicevi, vorrei fare una domanda?
Sì, volevo farti una domanda su, quindi questa condanna è un vero e proprio spartiacque, infatti io volevo confrontarmi con te in diretta, anche perché l'hanno tenuto duri e dura la questione gli ex operai che ormai in pensione perché sono passati più di 40 anni, anche perché in quella fabbrica della Ford era molto simbolica la questione, perché veniva prodotta la macchina,
sì, la famosa
macchina che andava in giro a sequestrare i disapparecchi,
andava fino alla tassa in giro, era la macchina delle bande che facevano i sequestri, di fatto è quella la più usata, insomma.
Infatti,
e ancora oggi se ne vede qualcuno in giro, insomma.
Sì. E insomma il legame stretto tra politica, potere industriale che fornisce gli stessi carnefici dei mezzi e degli strumenti, non solo materiali in quanto a luoghi fisici dove torturare le persone, ma anche luoghi non fisici, cioè fisici ma mobili, quanto auto, e quindi la Ford era il simbolo di questa roba qui, quindi questo è un vero e proprio cambiamento infatti volevo capire con te ed ci è voluto l'insistenza delle madri della Plaza de Mayo, che sono anni che dichiaravano che a pagare dovevano essere tutti quelli che hanno collaborato, chi più chi meno, anche a questi livelli.
Sì, sì, ma c'era per le madri una priorità, che erano effettivamente i torturatori, insomma, ecco. Attualmente ci sono, cioè, che sono in prigione attualmente ce ne sono 400, sono un po' meno di 400, il che è pochissimo rispetto alla quantità di persone. Si valuta che ci sono state 120.000 persone che sono mischiate nella tortura e nella disparizione, insomma, ecco, di questi 30-40 mila persone che mancano all'appello, insomma, ecco. Questa era la priorità, però mi dicevo questa dittatura è arrivata sulla pressione dei poteri forti, insomma, è arrivata, è arrivata sulla pressione dei poteri economici ed era fondamentale di dover giudicare anche questo settore che ne ha approfittato, insomma, ecco. E questo settore continua, insomma, a approfittarne, se così si può dire, della situazione. Cioè, non bisogna dimenticare che sono, cioè, il governo militare che quando lascia il potere, l'Argentina è in ginocchio da un punto di vista economico. Ecco, si sono rubati tutto e l'Argentina come oggi è completamente indebitata nel 76 quando lascia il governo. Ecco. Oggi, dopo 4 anni di magri, l'Argentina è di nuovo completamente indebitata e sono gli stessi poteri forti che si sono mangiati un po' tutto, insomma, ecco. Dentro c'è anche qualche padrone italiano, insomma, che c'è mezza Italia in Argentina, insomma. Ecco, la responsabilità dei colpi di Stato, come la responsabilità della situazione economica oggi in Argentina, restano sempre comunque questi poteri forti. Allora, i poteri forti sono, da una parte, gli industriali, ma sono anche il settore agricolo e dell'agricoltura intensiva, insomma, ecco. Sono questi due settori. Quando si parla di 30.000 del residuo, si parla in generale di città. Non c'è nessun conteggio sui settori agricoli. Beh, purtroppo anche lì ci sono stati molti desaparecidos. Ma il conteggio non c'è, da una parte, perché appunto nessuno... Non c'è la rete di organizzazione, come ci può essere una città, per far circolare l'informazione, ma soprattutto spesso perché ha toccato anche popolazioni che sono molto meno repertoriate, se così si può dire, che sì. Sono appunto il popolo originario, insomma, il Mapuche verso il sud o le altre comunità Vinche, Com, eccetera, nel nord. Ecco. E questo cioè, il secondo potere economico dopo l'industriale, cioè quasi il primo si potrebbe dire, sono il settore agricolo, che è la ganaderia, cioè l'allevamento di vacche, che è fatto in modo estensivo, nel senso che si tagliano i boschi e si manda avanti le vacche come negli Stati Uniti, e l'altro è che è iniziato con la dittatura, è effettivamente la coltivazione intensiva, cioè in particolare dalla hoja, cioè dalla soia, insomma, ecco, con cui poi si fa mangime, ma si fa anche la benzina, queste cose qui. E questi due settori toccano soprattutto, da una parte, i contadini poveri, ma soprattutto toccano anche le comunità Mapuche, insomma, ecco. E sono questi settori qui che hanno appoggiato la dittatura e che oggi, che hanno represso, la repressione continua ancora oggi, purtroppo. Cioè, ci sono stati due interventi della polizia nel settore che tu conosci, intorno a Neuquén, insomma, in particolare a Bariloche, dove,
sì,
mi ricordo, avevamo lasciato una macchina.
Sì, sì.
Ecco, in questi giorni, questa settimana, sono stati due interventi della polizia su una comunità Mapuche, ma ci sono continuamente interventi anche magari più importanti al nord, dove ci sono le comunità Com, che è la zona della soia, insomma, ecco. Con questi poteri forti purtroppo sono ancora lì e non sono ancora stati processati, se così si può dire, ecco.
Sì, mi ricordo un po' i nodi irrisolti anche da noi, insomma, con le dittature non riusciamo mai, insomma, a sciogliere tutti i nodi per tempo, li allunghiamo i tempi, insomma, ci sono sempre dei pezzi che rimangono accesi e non dobbiamo riuscire a non dimenticarli. Io infatti ti ho voluto chiamare perché dopo 40 anni questa roba è comunque, prima di tutto, è un segno che, infatti, c'è uno striscione che dice che è una vittoria dei lavoratori questa causa della Ford, quindi è una rivendicazione operaia vera e propria da questo punto di vista, quindi per questo è un po' il punto di vista interessante, e a 40 anni non hanno mollato e hanno comunque deciso di far uscire fuori questa verità per la giustizia e per rispetto a chi insomma era stato coinvolto.
Sì, non dimentichiamoci, cioè, lì possiamo parlare noi italiani, ecco, non dimentichiamoci che la zona di cui l'hai visitato, di cui due operai, due salariati della zona sono venuti a Torino a fare delle intervenzioni, cose così, abbiamo visto dei film e queste cose qui. Ecco, non dimentichiamoci che la Danone investe a Neuquén, in questa città che tu conosci, in piena dittatura. Ecco, e che Danone, che è un veneziano molto conosciuto, se tu vai al cimitero monumentale di Venezia te lo trovi di fronte appena entri, insomma, ecco.
Cioè, avrà un bello spazio, insomma, per lui.
Ecco, Danone investe, il famoso discorso che fa nel momento dell'investimento, dice attualmente che c'è un governo sicuro. Ecco, cioè, per cui hanno approfittato non solo i poteri economici argentini, ma anche i poteri economici italiani, insomma, che sono andati a investire in questo settore in questo periodo, insomma, ecco. Ma bisogna dimenticare che Pertini stesso appoggerà effettivamente la Zanoni, ecco, non è proprio il massimo come personaggio, insomma, ecco.
Sì, poi c'è le operazioni della Fiat stessa, insomma, che...
Sì, e poi c'è della Fiat anche queste cose qui. Però a me che mi sembrerebbe importante di attirare l'attenzione è il fatto che la situazione economica che o la dittatura o i governi di destra lasciano trovano come sola soluzione per i governi che vengono dopo, che non sono certo di sinistra, ecco, ma che potrebbero essere un po' più progressisti, si trovano incastrati e hanno come sola soluzione effettivamente di mandare avanti il sistema industriale estrattivo o il sistema agricolo estrattivo. Ecco. Perché parlo di questa cosa qui? Perché oggi la sola possibilità che ha l'Argentina, Fernandez, l'attuale presidente, per rimborsare i soldi, i 40 miliardi che l'FMI gli ha regalato, che sono spariti non si sa dove, ecco, la sua possibilità è il petrolio, il gas, a varie altre miniere di altro tipo, e dall'altra parte la soja e l'allevamento, ma soprattutto la soja, insomma, ecco. E questi sono settori di destra, ma proprio di destra, cioè, qui la settimana scorsa, in piena pandemia, il settore agricolo, la soja, ha bloccato tutto, ecco, perché il governo aveva deciso, poi dopo c'è stata molta negoziazione, sono ancora in piena negoziazione, ecco, aveva deciso di aumentare la tassa all'esportazione del 2%. Che è quasi niente, insomma, ecco. Ecco, però è stato sufficiente perché questi bloccassero il paese. Sì. Era la situazione che ha mandato in crisi la presidente prima di Macri, cioè la Cristina, ecco, che ha mandato in crisi perché anche lei ha voluto tassare un po' di più effettivamente questo settore che guadagna soldi a palate, insomma, che sono proprio quelli che tengono il paese, e subito questi gli avevano fatto un blocco alla cilena, insomma, ecco. E qui sta ripartendo un po' la stessa cosa, quando io ero ancora lì fino a metà marzo. Già avevano minacciato di farlo, poi non l'avevano fatto, avevano fatto un gioco e si erano fermati un po', ecco, qui in piena pandemia questi qui gli hanno fatto lo scherzo, che hanno bloccato il paese, hanno bloccato per cui le esportazioni, tutte queste cose qui, cioè, per cui non voglio scusare, lungi da me il governo, però che voglio mettere in evidenza questa situazione di creare delle situazioni dove il governo che viene dopo, progressista o non progressista, ha teoricamente come sola scelta quella dell'estrattivismo industriale, cioè le miniere, il petrolio, il gas, queste cose qui. Cioè, è stato trovato vicino a Neuquén un giacimento che si chiama Vaca Muerta, che è praticamente il più grosso giacimento di petrolio dell'America Latina, dell'America del Sud, insomma, ecco. Potrebbe equiparare quelli del Venezuela. Ecco. Ma però per fare questo è tutta un'estrazione fracking, che vuol dire distruggere il paesaggio, distruggere tutte le comunità Mapuche che vivono, perché lì siamo in piena zona Mapuche, per cui distruggere effettivamente queste zone qui, e dall'altra parte la seconda attività di esportazione, che è la soia, che tocca invece i contadini, ma anche le comunità effettivamente del nord, del centro, del nord, popoli originari, ma però del nord, i Comedi e i Vinchi, insomma, ecco. Questa situazione che viene creata porta a che il governo che arriva dopo è completamente incastrato, insomma, ecco. Per cui la possibilità di un altro tipo di sviluppo, come viene proposto dalle fabbriche autogestite, viene completamente bloccato effettivamente da questa situazione. O non pagano, cosa che aveva fatto la Cristina effettivamente per i primi 4 anni, che non aveva pagato il debito, ma che poi sotto processi, che l'Argentina ha avuto processi internazionali a non finire, perché effettivamente non aveva pagato il debito, si è ritrovata anche lei effettivamente a dover pagare, per cui aveva proposto effettivamente a fine suo mandato di aumentare le tasse sull'esportazione, ma l'hanno ucciso.
Non gli è andata bene, insomma, sì, no. Sì. Allora Enrico, andiamo verso i saluti. Mi avevi proposto, microfoni spenti, di parlare della Bolivia, del Venezuela.
Due cose sulla Bolivia. Sulla Bolivia c'è la storia del colpo di Stato, ma c'è un fatto abbastanza che dà l'idea, insomma, cioè, è stato bloccato in Messico. Io non ho visto documenti sui giornali italiani, ma non ho la pretensione di aver letto tutti i documenti, cioè tutti i giornali italiani, ma i 2 o 3 che avevo letto non avevo trovato, per cui volevo parlarne. In Messico è stato dirottato un aereo, un jet privato, ma un jet bello, insomma, no, il piccolo jet, e dentro c'era una tonnellata di cocaina. L'indicazione veniva dalla Bolivia. Questo jet è il jet che la cooperazione statunitense, subito dopo il colpo di Stato, aveva dato alla Presidente. Dove veniva? Da un aeroporto normale, non da un aeroporto clandestino, cioè dall'aeroporto dello Stato della Presidente. Poi bisogna sapere che il marito della Presidente è un colombiano condannato in Brasile per cocaina. No, questo primo fatto per dare un po' l'idea di quello che sta succedendo in Bolivia con questo governo. Bisogna sapere che c'era una forza speciale che aveva creato Evo Morales di lotta contro la produzione di cocaina, perché lo stesso Evo Morales è un cocales, però faceva la coca che è una tisana, insomma, ecco. Invece la cocaina è un'altra cosa. Ma però effettivamente dove c'è produzione di coca ci sono i cosi clandestini che fanno la cocaina. Beh. Gli elicotteri, questa forza ha vari elicotteri che doveva controllare, gli elicotteri li hanno portati via. Non solo, ma c'è stata un'altra testimonianza, c'è un film, che potete trovare su internet, dove l'elicottero scorta un jet che era partito da una pista clandestina. Non è stato il caso questa volta, perché era partito dall'aeroporto della capitale dello Stato del Benin, dove è governatrice l'attuale presidente. La seconda notizia di cui volevo parlare era
del Venezuela. No?
Anche lì sì, l'hanno detta così, l'hanno parlato. Venezuela è stato un tentativo di invasione, è fatta da una banda di mercenari, non è stata fatta da militari, ma da mercenari di una delle aziende più importanti di mercenari degli Stati Uniti, e che avevano con l'appoggio di alcuni membri, diciamola così, dell'esercito colombiano. Il tentativo è stato fallito, hanno arrestato una 50 di persone o 70 persone, ma soprattutto, e nessuno ne parla, soprattutto hanno sequestrato 3 navi militari colombiane, perché questi tipi sono arrivati via mare con 3 navi militari. Bisogna sapere che la Marina militare colombiana ha dimesso tre generali che erano responsabili delle zone di dove sono partite le navi, insomma, ecco. Erano su un fiume che è vicino alla frontiera, che fa frontiera con l'Orinoco, che fa così con la Venezuela, e si sono ritrovati in mare aperto entrando dal mare verso il Venezuela, insomma, ecco. C'è la testimonianza di uno dei mercenari che faceva vedere un contratto che è stato firmato da Guaidó, cioè l'autoproclamato presidente attuale, insomma, ecco, per dare un po' un'idea di quello che succede e di cui, utilizzando anche la pandemia, nessuno ne parla.
Già, Enrico, dobbiamo salutarci, di sicuro ci sentiremo per aggiornamenti dal Sud America, direttamente dalla Francia a questo punto, perché fin quando la pandemia impera tu sei legato a casa tua in Francia.
Sì, ma appena finisce mi sa che partirò dall'altra parte.
Grazie ancora per il tuo contributo, a presto Enrico dalla Francia.
Ciao, saluti compagni spettatori, alla prossima Enrico.